على السخانة على الخيل على البقايات
شاي الدنيا ميتة
ميتة جملة صار أنا قلبي من قلبي أنا معبي.
Ci sono rimaste solo quattro barche qui. Le rubano tutte, ce le prendono la notte e ci mettono su le persone per farle partire. Mohamed fa il pescatore ed è disperato. Al porto sono rimaste solo quattro barche. Le altre le hanno rubate di notte i trafficanti di esseri umani. Con l'intensificarsi delle partenze, i furti sono aumentati. Alla miseria si aggiunge la paura. Ha le braccia piene di tatuaggi, Mohamed. Segni indelebili delle numerose fasi della sua vita. A noi servono per vivere, per lavorare queste barche, mi dice con voce rabbiosa. È stanco. Vede morire giorno dopo giorno quel lavoro che qui si tramanda per generazioni e che è qualcosa in più di una scelta, è una necessità, un modo onesto per guadagnarsi da vivere. Facendo i pescatori in Tunisia non si diventa ricchi, ma si porta a casa sempre qualcosa da mangiare. E Mohamed lo fa da quando era poco più che un bambino, quando si svegliava all'alba e si imbarcava con suo nonno Ahmed, il padre di tutti i pescatori del porto di Sfax, una delle città portuali più importanti e popolose della Tunisia. Tutti a Sfax si ricordano di suo nonno, della sua fatica e della sua passione. Se i trafficanti rubassero anche la sua barca, vecchia di 60 anni, sarebbe come se gli strappassero un pezzo della sua vita e della storia della sua famiglia. Io sono Sara Giudice e questo è Perché scappiamo, voci dei ragazzi tunisini, un podcast di Cora Media. La pesca qui non è più redditizia come un tempo. I fondali sono stati devastati da quella a strascico e il mare, come se non bastasse, si è riempito di granchi Daesh. Li chiamano proprio così, proprio come lo stato dei terroristi islamici. Sono arrivati pochi anni fa e sono voraci, mangiano tutti gli altri pesci. Fino a pochi anni fa questo era il golfo più pescoso del paese, perché molte specie del Mediterraneo vengono a riprodursi qui. Ora ai pesci non viene più lasciato neanche il tempo di riprodursi. Si pesca sempre, giorno e notte, quattro stagioni all'anno. Porta 50 kg di Daesh ogni giorno, Mohamed. Gliene prendono 20, lo pagano 2 dinari al chilo, 60 centesimi di euro. Lo stesso granchio viene esportato dalla Tunisia verso l'Asia, il Nord America o l'Australia in scatole di polistirolo. Il prezzo sul mercato internazionale è di 70 dollari al chilo. Mohamed mi mostra il pescato della giornata, qualche spigola e poco altro. Molti dei suoi colleghi hanno rinunciato a quel lavoro che rappresenta un pezzo importante della tradizione di questo paese. Non riuscivano più ad andare avanti, così alcuni si sono convertiti al business dei disperati. Mohamed invece resiste. Il suo faro resta suo nonno Ahmed, anche se se n'è andato in paradiso qualche anno fa. Ogni volta che è preso dallo sconforto, Mohamed guarda quel mare ed è come se sentisse arrivare dagli abissi la voce di suo nonno. «Verranno tempi migliori», gli dice. «Non lasciare che quello che ti ho insegnato vada perso». Potrebbe guadagnare bene Mohamed se decidesse di entrare nel giro delle partenze per l'Italia. Vede i suoi ex colleghi riempire barche inadatte anche con centinaia di ragazzini pieni di speranze. In mano a quelli che sembrano più svegli, mettono uno smartphone per il GPS. Se c'è bel tempo, forse si potrà partire. È diventato una mafia, mi dice. Io non voglio lucrare sulla morte. Preferisco restare qui con la mia barca e morire di fame. Non la pensano così i tantissimi che qui a Sfax hanno scelto questo mercato di esseri umani come secondo lavoro. Spesso per arrotondare, per potersi permettere un tenore di vita leggermente sopra la soglia della dignità. Non è importante quale sia l'attività principale, il percorso o l'attuale lavoro. A Sfax, se sei un po' abile e sai muoverti negli ambienti giusti, puoi diventare un passeur e portare a casa molto di più dello stipendio medio. Ma chi sono i passeur? Degli intermediari, cinghia di connessione tra chi decide di partire e i trafficanti di esseri umani. Sono l'agenzia viaggi che i giovani tunisini possono permettersi. Coloro i quali si occuperanno dall'inizio alla fine di organizzare il loro viaggio dei sogni. Si muovono come formiche i tassisti di Sfax con le loro auto gialle e presidiano l'intera città. Hanno volti normali, rassicuranti, sono padri di famiglia, persone comuni, insospettabili. Tra loro si nascondono alcuni passeur. Utilizzano i viaggi in taxi per avere un primo approccio con le persone che decidano di intraprendere la traversata. Le fanno salire in macchina e chiedono loro nomi, motivo della partenza e soprattutto disponibilità economica. Se qualcuno gli sembra spaventato da quel viaggio clandestino, diventano all'occorrenza abili commercianti. Certo, avvisano che la polizia potrebbe scoprire tutto, ma sanno anche trovare le parole giuste per rassicurare, descrivendo quei viaggi come delle rotte sicure, come se fossero dei viaggi in autobus. Fanno promesse che non sempre potranno mantenere, come quella di garantire di arrivare vivi, inshallah. Per capire meglio chi sono questi passeur, mi basta entrare nella Medina e fingermi la moglie della mia guida tunisina, Youssef. La porta d'ingresso alla Medina di Sfax è uno dei luoghi più affollati che abbia mai visto nella vita. Centinaia di persone si accalcano per trovare alle bancarelle i prodotti migliori, frutta, verdura, vestiti. C'è qualsiasi cosa a disposizione, ai prezzi più convenienti. Le grandi protagoniste di questo luogo sono sicuramente le donne, intente a fare provviste, tra le urla dei commercianti e gli odori forti delle spezie e dell'umanità più varia. Ai bordi delle strade, buttati a terra, decine di ragazzi provenienti dall'Africa subsahariana. Donne e uomini che si guardano attorno tutto il giorno, in attesa di qualcosa, forse di un biglietto per partire. Ci muoviamo cauti, cercando di dare nell'occhio il meno possibile. Io riesco a confondermi bene. I miei tratti e la mia pelle olivastra mi aiutano. Io e Youssef al momento risultiamo credibili agli occhi di chi ci osserva. Una coppia come tante, in cerca forse di qualcosa per la cena o di un po' di fortuna. Arriviamo in un punto in cui sono parcheggiati una decina di taxi gialli e subito veniamo avvicinati da un signore, Hassan, che ci saluta con tono familiare. Sono rimasto bloccato in Tunisia, lei è mia moglie. Voglio tornare in Italia anche io, dice Youssef prendendomi alla sprovvista e rivolgendosi a quell'uomo appoggiato al suo taxi. Avrà circa 45 anni. Hassan continua a scrutarci. Sembra poco convinto delle parole di Youssef, ma la prospettiva di soldi facili non riesce a nascondere l'entusiasmo dai suoi occhi. Mi fissa scrupolosamente. Capisco che sono io il lato debole della storia. Youssef lo rassicura. Lei è italiana, dice. Io sono stato espulso perché ho commesso un reato. Ora voglio tornare anche io in Italia. Sono disposto a tutto. Gli mostra il mio passaporto. Un'italiana che sembra tunisina che sta con un tunisino. Gli leggo tutto questo negli occhi, mentre inizio ad avere anche un po' di paura. Se scopre che lo stiamo registrando, se la prenderà con Youssef.
Chiedili quanto costa, quando, tutto quanto.
Alla fine Hassan si convince e ci dice esattamente quello che volevamo sentire. È lui la persona giusta e potrà aiutare Youssef ad arrivare in Italia. L'unica possibilità è il mare. Ci chiede di lasciargli un numero di telefono per contattarci quando sarà arrivato il momento di partire. Il viaggio, ci dice, costerà a mio marito 7-8 mila dinari, circa 2.000 euro per attraversare quel brevissimo tratto di mare che separa la Tunisia da Lampedusa. Lui si prenderà solo una piccola percentuale. Prima di lasciarlo, gli chiediamo quando ci contatterà e come faremo ad incontrare il trafficante che si occuperà concretamente del viaggio. Ci dirà tutto al telefono presto. Non vuole entrare troppo nei dettagli, lì in mezzo alla strada. Mentre parliamo con Hassan, mi guardo intorno. Ho paura che qualcuno possa sentire il contenuto del nostro discorso e arrestarci. Tra i tre, però, l'unica che ha questo timore sembro essere io. Siamo su un marciapiede affollato, non in un anfratto segreto della città. Il nostro passeur parla di un viaggio clandestino con la serenità e la naturalezza degni di un comune agente incontrato in un'agenzia viaggi. Qualche anno fa la figura del passeur qui era vista male. Venivano guardati con disprezzo, considerate dei delinquenti. Erano pochi e malvisti. Oggi ce ne sono in ogni angolo della strada. Persone che conducono vite normali e con lavori normali, che tentano di arrotondare stipendi da fame. Nel contesto della crisi economica non sono più considerati feccia, ma ragazzi che hanno saputo arrangiarsi. È proprio il fatto che sia diventato un lavoro normale che rende Hassan così poco prudente nell'illustrarci per filo e per segno cosa succederà prima di imbarcarci. Le isole Karkena sono un arcipelago di 9 isole situato sulla costa orientale, a circa 18 km da Sfax e a 120 km da Lampedusa. Un piccolo paradiso, l'ideale per un viaggio di famiglia tranquillo, a ritmo di picnic, escursioni al mare e giornate in spiaggia. Le due isole principali, Garbi e Cergui, sono collegate da una piccola diga di epoca romana. Un modo pratico per raggiungere in sicurezza le spiagge dal mare cristallino e caldissimo delle giornate d'estate. Accanto alle piccole imbarcazioni in legno che ancora costellano le coste di Karkena, sono comparse barche lunghe meno di 10 metri, con motori più grandi, spesso cariche di frigo per il congelato a bordo. Sono registrate come vascelli per la pesca artigianale, sfuggendo così alle restrizioni della pesca industriale. Osservo uno dei pescatori più esperti, che durante una giornata di tempesta si aggira per il porto con un caffè in mano, gli stivali di gomma fino alle ginocchia e un turbante verde in testa. «Ora sono le isole dei migranti», mi dice. «Dei tunisini che non vogliono più essere tunisini, dei disperati che vengono qui dal sud più sud del mondo». Una volta preso il contatto giusto con il passeur di Sfax, i migranti vengono portati su queste isole e chiusi in case abbandonate senza luce né acqua per giorni, a volte settimane. Rimangono stipati come topi, senza fiatare. Sono tenuti in vita solo dal sogno di poter raggiungere la terra promessa. Molto spesso le case appartengono agli stessi trafficanti, vecchie abitazioni di famiglia riutilizzate come ghetti per nascondere esseri umani. Attendiamo con ansia e paura la telefonata di Hassan, che dovrebbe fornirci indicazioni più precise sulla nostra partenza. Ci chiudiamo in macchina per dare meno nell'occhio.
Ti chiudi il finestrino un attimo?
Salam,
Sara. Salam, bene, tu? Tutto bene?
Un po' paura.
Un po' paura per lui, io. Ma è per i controlli, ho paura pure, non vi fermano?
No, come
devo
arrivare
a casa, c'è tutto. Ok.
A comandare è il mare. Le previsioni devono essere buone. Attendono che il trafficante arrivi a prenderli per affrontare una rotta tra le più mortali al mondo, quella del Mediterraneo centrale. Dall'inizio dell'anno sono morte in quelle acque almeno 500 persone, tutte annegate dopo aver lasciato la Tunisia o la Libia. L'obitorio di Sfax, 270 km a sud della capitale tunisina, è sommerso dai corpi di questi giovani esseri umani recuperati dai naufragi nel Mediterraneo. Lo si apprende dal sito Info Migrants, oltre che da alcune organizzazioni umanitarie presenti nel territorio. Secondo le Nazioni Unite, in 10 anni circa 26.000 migranti sono scomparsi o morti nel tentativo di attraversare il Mediterraneo. Dall'inizio dell'anno, le partenze verso l'Italia sono moltiplicate. La Guardia Nazionale Marittima parla di un aumento del 300% rispetto al 2022 nella sola regione di Sfax. Con 150 km di costa da monitorare, la capitale economica del paese è diventata un hub per le partenze, sia tunisine che subsahariane. Secondo Atem Sherif, direttore generale della sanità di Sfax, la scorsa settimana l'obitorio ha contato 70 corpi, di posti ne avevano solo 35. Nel paese, dopo gli obitori, anche i cimiteri sono saturi. I corpi dei migranti morti in mare e recuperati sulle coste tunisine sono così numerosi che non tutti possono beneficiare di una degna sepoltura. Hassan ci porterà lui fino all'isola e ci consegnerà nelle mani dei trafficanti di esseri umani. Non conosciamo ancora né il suo nome né il suo volto. Sappiamo soltanto che avrà nelle mani la nostra vita e il nostro domani. Dovremo pagare tutto e subito, fidarci sulla parola. Sarà Hassan poi a consegnare i soldi nelle mani del suo capo. Arrivati sull'isola saremo soli, con altri disperati come noi. Nessuno sa niente della nostra vita, nessuno sa niente dei nostri progetti, non importa a nessuno. Il prezzo da pagare noi ce lo possiamo permettere e questa è l'unica cosa che conta. Siamo disposti a tutto e loro lo sanno, non hanno bisogno di sapere altro. La vita vale 2.000 euro o poco più. I sogni non hanno prezzo. Il mare oggi è tornato piatto, dopo giorni di onde grosse. Le catapecchie, diventate depositi di migranti, sanno di corpi ammassati, sudore ed escrementi umani. Per paura di essere visti dalla guardia costiera, i ragazzi restano chiusi lì dentro, in silenzio, come se vivessero una notte lunga settimane. Ad un certo punto la porta si apre. Entra un fascio di luce, fuori è giorno. È tutto pronto per la partenza. Non c'è più spazio per la paura. Perché scappiamo? Voci dei ragazzi tunisini è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Sara Giudice. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione Monica De Benedictis. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Cosma Castellucci. La fonica di studio è Lucrezia Marcelli. La producer è Monica De Benedictis.